convulso, confuso e magmatico, 9 forze politiche. E insomma i cui confini spesso non sono così chiari. Questo è un problema, Cioè, poi c'è il modo in cui viene affrontato un problema che Nenni conosceva benissimo, perché Nenni, fra tante cose, spesso ci si dimentica che viene dall'altro campo, cioè è stato un nazionalista interventista durante la prima guerra mondiale, che ci ha fatto il carcere insieme, quindi parlava solo con la competenza dello storico, ma anche chi, come persona che ha vissuto questo genere di esperienza. Questo è il problema. Però curiosamente tutto questo dibattito storico sul diciannovismo viene utilizzato a partire dagli anni 60 esclusivamente in funzione di contenimento e limitazione delle rotture a sinistra all'interno della tradizione del movimento operaio. Cioè, questo è l'unico modo con cui viene utilizzato questo tipo di concetto. Invece noi sappiamo che il 19 che altro, cioè non solo un periodo molto convulso, il 19 dal punto di vista politico, ma anche il periodo della nascita della destra fascista così come l'abbiamo conosciuta. Certo. Cioè nello strabismo della sinistra storica, cioè il problema del 19 non è solamente un problema di confusione, mancanza di programma politico a sinistra, insomma con il rischio sostanzialmente di far promuovere determinate pessime avventure politiche. Cioè per la sinistra istituzionale ciò che viene dimenticato è che il 19 è anche il momento forte di formazione politica, programmatica e anche organizzativa del fascismo. Per cui l'accusa di diciannovismo viene sempre rivolta, diciamo, per esorcizzare le rotture a sinistra, cioè è mai, come si potrebbe dire, per censurare o comunque per chiamare all'allarme fascista. Insomma. Questa è una caratteristica della cosa, diciamo, della sinistra italiana, cioè della sinistra istituzionale, insomma, poi le cose sono un po' più complicate se andiamo a vedere gli articoli di loro. Ma arrivando ai giorni nostri, cioè l'aspetto curioso è il riuso di questa categoria da parte di Bersani, che assomiglia molto sostanzialmente così anche a una mancanza di idee che cerca di trovare in concetti di successo del passato un minimo di successo anche nel presente. Però dobbiamo stare che culturale e generazionale, perché cioè i ventenni, i trentenni dubito che abbiano, diciamo, nel loro complesso, in quanto votanti PD, abbiano un'idea di cosa fosse di questo stato di diciannovismo. Invece è un messaggio al proprio elettorato forte, che è un elettorato che va sulla fascia dei 50 anni in su, che ha, diciamo, un'attenzione precisa a problemi identitari, a problemi identitari di sinistra, che può essere richiamata all'ordine utilizzando la categoria di diciannovismo, dicendo guardate qui, cioè se votate altri personaggi si va verso l'avventura. Quindi, come si potrebbe dire, c'è un messaggio elettorale mandato allo zoccolo duro dell'elettorato, che è anche uno zoccolo regionale, cioè toscano, emiliano, insomma comunque delle zone operaie del nord e del nord ovest, è un messaggio generazionale, cioè mandato a un preciso target generazionale che si pensa essere lo zoccolo duro del PD. E in questo modo si continua a reiterare una categoria che viene fatta solo ed esclusivamente verso sinistra, anche perché, insomma, come è capitato di discutere, cioè non si ricorda sia la nascita del PD ma anche la nascita del centro-sinistra come lo conosciamo, cioè degli ultimi vent'anni, non si ricorda una campagna specifica nazionale convincente su tutta una serie di bugie fascisti che purtroppo abbiamo visto anche recentemente, come per esempio la commemorazione del generale Graziani in provincia di Roma, insomma.
Ma Silvano, ti faccio un po' una così provocazione, nel senso faccio un po' l'avvocato del diavolo. Non trovi che però in questo flirtare di Pietro, di Grillo, con certi sentimenti nazionalisti, soprattutto in funzione antitedesca, dia un po' di credito a certe uscite di Bersani, al di là che lui le faccia in maniera completamente strumentale, indirizzate a una certa raccolta di consenso e di... Secondo me è molto azzeccato quando tu dici confondere i confini, direi che è proprio una delle cose che il PD cerca di fare proprio programmaticamente, direi. Però questo flirtare continuamente, perché questo è un gioco che purtroppo anche una certa sinistra radicale oggi fa, spesso si sentono analisi che finiscono con delle invettive antitedesche, è un richiamo in qualche modo al sentimento nazionale, no, perché non è esattamente questo, però a serrare un po' le fila, identificando la speculazione con una nazione in particolare e quindi richiamando a una funzione contro quella nazione particolare, il che sta un po' nei giochi del 19, tra virgolette.
Sì, ma noi abbiamo un problemone grosso, no? Che è questo. Cioè, va detto una cosa, cioè questo paese, c'è l'Italia, vive una novità storica al quale non è assolutamente abituato. Cioè, è quello di essere considerato comunque un paese periferico all'interno dei paesi ricchi. Cioè, noi sappiamo benissimo che l'Italia, insomma, è stata tra i fondatori comunque dei vertici dei cosiddetti grandi, G4, G5, G7, G8. Oggi invece siamo nella condizione che veramente va tutta riscoperta, e soprattutto va capita dal punto di vista teorico, di trovarci a essere un paese periferico, ma veramente periferico nel senso, cioè voglio fare un esempio preciso, di come lo era l'Argentina nel momento in cui era agganciata al dollaro rispetto agli Stati Uniti. Cioè, questa è una novità. Cioè, è una novità perché, francamente, come sappiamo, l'evoluzione dell'economia e della finanza americana determinavano il peggio, il modello di sviluppo argentino, anche la possibilità di tenuta dello Stato sociale. Questa è una novità e noi non siamo abituati a questo genere di novità, cioè, ovvero sia che l'evoluzione del sistema economico e finanziario tedesco sono in grado di determinare in negativo l'evoluzione del nostro sistema economico finanziario. Cioè, stiamo scoprendo, perché per noi è completamente nuovo, ciò che gli sociali critici dello sviluppo avevano scoperto per quanto riguarda i paesi del Sud America 40-50 anni fa. Ora, ovviamente, la peggiore risposta a questo genere di fenomeno è una risposta di tipo nazionalistico. Però il problema c'è, non lo possiamo negare da questo punto di vista. C'è un perché purtroppo il nazionalismo serve anche per ripartire le forme dell'ineguaglianza capitalistica, cioè non è solamente un problema ideologico. Cioè, detto questo, cioè, il problema del PD è un altro rispetto anche al DPR, cioè stiamo utilizzando gli stessi termini, lo stesso lessico tra soggetti politici che sono simili. Cioè, tant'è che l'accusa di fascismo al console, si chiama, rivolta dal PD a Grillo, è stata sostanzialmente rimpallata da Grillo rispetto al PD, che nel momento in cui dice se continuano sì mi faranno fuori, usa lo stesso lessico dell'unità emergenziale che utilizza il PD.
Cioè, sì, tra l'altro richiamando anche lui gli anni 70 e dicendo come si faceva, tra l'altro con un discorso storico inconsistente, completamente stravolto. È completamente improbabile, in cui certe persone sarebbero state additate dai media, non so quando sia successo negli anni 70, e poi eliminate dai brigatisti piuttosto che non saprei da chi, proprio un discorso completamente folle. Però diciamo la novità è questo fascisti del web, no? Aggiunto
sì,
da
sì. Ma anche questo è interessante, il discorso di prima per avvertimento, cioè siamo tra Di Pietro, Grillo e il PD, siamo di fronte a tre soggetti politici simili, cioè ti voglio dire questa cosa, cioè volevo dire, non siamo al telefono ma siamo alla radio, cioè sono partiti, cioè sia il PD che l'IDV che il Movimento 5 Stelle, che inseguono la coniugazione differente dello stesso modello. Lo stesso modello è la rottura no, dei confini tra destra e sinistra, cioè la possibilità non solo di pescare in elettorati differenti, ma di costruire un ordine del discorso e poi comportamentale ibrido, no? Però siamo di fronte a coniugazioni differenti, cioè il PD ha un'idea più patriarcale autoritaria, quando si gioca al meccanismo della sobrietà, della serietà delle istituzioni, tutto richiamo all'antropologia profonda, tipo patriarcale, l'IDV coniuga lo stesso paradigma patriarcale del PD in forme più popolari, ma probabilmente anche in forme più, come si potrebbe dire, protestatarie, mentre paradossalmente qui arriviamo a discutere fascisti web, la forma patriarcale con quale si sviluppa il fenomeno Grillo è innestata nelle forme di comunicazione a rete. Questo non deve assolutamente sorprendere, perché ogni forma di comunicazione, ma anche di socializzazione, si attiva grazie a un pretesto. Un pretesto può essere l'autoliberazione collettiva, ma l'altro pretesto può essere il guru della comunicazione che ti dà la possibilità di esprimere.
Certo.
Guardate bene, cioè, che io su questo tipo di cose rimasi molto sorpreso qualche anno fa, quando lessi un'intervista a un sociologo indiano al quale al telefono, in treno, non oso fare lo spelling, però dove spiegava che la società della conoscenza in India, che è la società della conoscenza di rete, cioè della possibilità di attivare dispositivi di comunicazione diffusi, innovazione tecnologica, la società della conoscenza in India, essendo la società indiana comunque ancora divisa per caste, nonostante le rotture degli ultimi decenni, è una società in India che si coniuga in termini profondamente gerarchici. E questo, insomma, dici cavolo, c'è qualcosa che va capito, no? Con il modello Grillo non siamo di fronte a qualcosa di differente. Siamo di fronte a un modello in cui si coniugano, oltre alla lettura dei confini della sinistra, un modello di comunicazione sostanzialmente patriarcale e uno orizzontale, che però, proprio perché si coniuga a un modello patriarcale, assume degli aspetti direttamente gerarchici. E il momento in cui Bersani critica un fascista di web, che cosa fa? Cerca di lanciare quel fenomeno di limitazione morale, di esagerazione, di fronte a un comportamento, quello dell'economia e della comunicazione a rete, che sfugge completamente a canale del PD.
Certo, perché, cioè, che esula da quei mezzi su cui loro hanno il controllo.
Infatti, poi c'è questo aspetto che chiaramente il PD, nonostante i suoi leader lancino dei post su Twitter ogni 10 secondi, cioè basta accendere il computer o lo smartphone per sbaglio, ti accorgi che in qualsiasi presidio della rete significativo dal punto di vista politico, cioè se c'è un rito quotidiano, cioè è quello dell'esecrazione di qualsiasi altro comportamento del PD. Io francamente se fossi il PD scriverei al computer, perché è un problema. Cioè il gesto di Bersani di parlare di fascisti del web utilizzando questa categoria archetipica che serve per ammonire i propri lettori e serve anche per mettere in esecrazione i comportamenti attuali, è il gesto di spingere il computer di fronte a qualcuno che ha capito che la rete non è uno strumento che il PD dal punto di vista politico non solo possa mai utilizzare, ma possa anche un minimo neutralizzare, perché ovviamente vivendo il PD di nulla, cioè nel momento in cui in rete cominciano a circolare i contenuti, cioè questo nulla viene fuori in maniera evidente. Insomma, io non sono un così, non, sostengo che non esista l'oggettività, però insomma sostanzialmente anche in buon senso, cioè, ci fa capire che c'è l'assoluta inconsistenza delle posizioni del PD in ogni angolo della rete, di qui la cosa, la censura su fascisti del web.
Va bene, Silvano, io ti ringrazio nonostante le difficoltà della comunicazione sul treno e con tutti i sottofondi del caso, sei stato come al solito gentile, puntuale, ti ringraziamo ancora per questo contributo.
No, guarda, ti ringrazio anch'io che siete riusciti a chiamarmi prima che arrivi alle gallerie di Lassassina, dove la comunicazione sarebbe irrimediabilmente interrotta senza saluti. Un saluto anche a tutti, ok?